La puntata di oggi ci porta in territori complessi, a tratti molto dolorosi, ma comunque di vitale importanza. È bello quando gli autori ci portano in territori che fanno parte della nostra storia, che fanno parte del nostro retaggio, ma che spesso e volentieri ci piacerebbe anche dimenticare, e sbagliamo, perché è proprio dalla presa di posizione di un autore, dalla sua arte, dal suo modo di inventare e anche semplicemente di riportare mondi con il suo talento che possiamo riscoprire qualcosa di quello che è stato e farlo ancora più nostro. Grazie all'autore di oggi riscopriamo un periodo della nostra storia estremamente, estremamente doloroso. Un periodo della nostra storia pieno di sofferenza. È il periodo della guerra. Ed eccoci che siamo con Roberto Zorzella, qui a Literary Café.
Literary Café, la vetrina degli scrittori emergenti.
Bentrovati amici di Fuori Aula Network, la web radio dell'Università di Verona. Questo è sempre il Literary Café, la vetrina degli scrittori emergenti. Io sono sempre Riccardo Addosso.
E io sono Marco, ciao a tutti.
Eccoci, il nostro ospite di oggi è Roberto Zorzella, benvenuto.
Grazie, ciao a tutti quanti, agli ascoltatori.
E prima di lasciare la parola a Roberto Zorzella, grazie alla fluidità delle nostre rubriche che ci porteranno a scoprire tutto quello che c'è di importante e di interessante sul lavoro del nostro autore di oggi, è di vitale importanza, come al solito, darvi i contatti dove potete, se volete, scriverci e parlare un po' con noi su quello che sentite. Se volete spedirci una mail, potete farlo a fuoriaula.radio@ateneo.univr.it. Se preferite twittarci, cosa che ormai, nonostante i miei 300 anni di età, comincia a venirmi veramente bene, potete farlo a @fan_radio. Oppure potete mandarci qualche nota nelle nostre pagine Facebook, che sono la pagina di Literary Café su Fuori Aula Network, oppure Fuori Aula Network.
E visto che comunque Un cuore tra i girasoli, l'opera di Roberto Zorzella, vede come sfondo proprio la Russia, questo paese che ha messo in ginocchio i più grandi conquistatori proprio con le sue temperature, con il suo clima ostile, basta pensare a Napoleone Bonaparte, e quindi abbiamo pensato bene di dedicarci una puntata interamente musicale su questo scenario. E apriamo proprio con il diaframma.
Point Start.
Point Start, il momento in cui noi andiamo a scoprire le origini dei nostri ospiti. E oggi con Roberto Zorzella naturalmente non potevamo farne a meno, visto che comunque ce ne sono molte di cose da dire. Soprattutto scopriremo il perché di questo romanzo storico, perché comunque non è un caso, ecco, ci sarà un amore dietro anche per queste tematiche.
Certo, diciamo che l'input mi è venuto dopo un viaggio fatto nel 2003 sui percorsi proprio dei nostri soldati in terra di Russia. Ero andato là grazie qua agli alpini di Verona, che hanno organizzato questo pellegrinaggio in terra di Russia. Abbiamo fatto 200 km a piedi, ripercorrendo proprio gli stessi itinerari, gli stessi percorsi che avevano fatto loro in quel gelido inverno del 43. Io ci sono andato perché il fratello di mio nonno è attualmente disperso in quelle terre, in quella steppa. È una cosa che mi sono portato dietro sempre da bambino, perché mio nonno mi raccontava, sai, le storie davanti al camino, no? Mi raccontava della sua guerra in Africa, lui, però alla fine terminava sempre con la storia di suo fratello che è partito e non è più tornato. Io da bambino mi chiedevo, ma questo qua dove è andato, cosa ha fatto, perché non è più tornato?
E soprattutto ti sei creato anche un'immagine.
Bravo,
sua,
esatto.
Magari anche un po' avventurosa, un po' come i libri, certo, che erano protagonisti all'epoca, perché comunque erano anche c'era il momento di Salgari, no? C'erano tutte queste avventure, quindi nell'immaginario, esatto, c'erano queste figure.
Sì, infatti io dopo, andando avanti con gli anni, ho fatto il militare tra l'altro negli Alpini, e ho capito cosa era successo in Russia, perché fino ad allora nessuno mi aveva detto niente, sapevamo che Vittorio era sparito. E così poi mi sono appassionato, diciamo, ho cominciato a leggere libri su libri della guerra di Russia, e fino ad arrivare al 2003, quando sono andato a fare questo viaggio.
Ecco, raccontaci un attimino di più, insomma, quali sono state le sensazioni che ti hanno dato, che ti ha dato questo viaggio, insomma, perché sai, io da viaggiatore del tempo, per me anche studiare la campagna di Russia è studiare il futuro, ma comunque è una cosa su cui mi sono molto aggiornato e su cui ho voluto approfondire, insomma, è stata per i soldati che ci si sono trovati, è stata un'esperienza devastante, in pochissimi sono tornati, chi non è morto in battaglia è morto per gli stenti durante il viaggio, esatto. E quindi io vorrei capire, nella tua situazione, con il tuo stato d'animo, con il tuo carattere, fare questa esperienza, che cosa ti ha portato?
Beh, è stata un'esperienza incredibile, veramente, ma vedere anche il popolo russo intanto è stata la cosa che mi ha colpito di più, perché ti chiedi quando vai là perché i nostri soldati sono andati là a fare la guerra contro un popolo che in effetti è uguale a noi, è molto simile a noi. Le donne russe mi hanno colpito, le contadine che venivano fuori quando ci vedevano passare nei villaggi, venivano a chiederci da dove arrivavamo, quando sentivano italiani, italianski, allora lì diventavano matte e cominciavano a raccontarti in russo che 50 anni prima erano passati i nostri soldati, insomma. Lì ho capito che c'era un feeling fra l'Italia e la Russia e ho capito forse che i nostri soldati italiani non erano visti come soldati, ecco, erano visti come persone normali, insomma, ecco, come figli. Ecco.
Adesso mi permetti la discrezione, so che comunque adesso sarebbe il point start, il punto di inizio, però guardiamo il presente. Tu che hai vissuto questo periodo, come vedi il telegiornale, che vedi Putin, vedi appunto la situazione della Crimea, cosa suscita in te questa situazione?
Ma un po' mi riporta forse a quegli anni, a quello che era successo tra Italia e Russia. Non so, perché è difficile adesso capire Putin cosa voglia veramente fare, cos'è. Non lo so, perché io sono tornato un po' innamorato del popolo russo. Mi ha colpito molto perché molto umano, molto, molto terra a terra. Non lo so.
Dici, Roberto, dal viaggio al libro, qual è stato il percorso? Quali sono stati i passaggi?
Allora, durante il viaggio io tenevo un diario perché mi piace scrivere e così. E poi quando sono tornato l'ho lasciato lì qualche mese perché, non so, non l'ho riletto subito. Poi piano piano ho cominciato a riprenderlo in mano e da lì mi è venuta l'idea di scrivere un libro. Diciamo che è stata la voglia di far tornare virtualmente Vittorio a casa.
Parliamo anche di letteratura. Hai avuto sempre l'amore per la lettura? Ha influito sulla scrittura, sulla stesura di questo libro? E se sì, chi è che ti ha contagiato con questa bella passione?
Assolutamente sì. E chi mi ha contagiato, a parte che io non credo di essere degno di questo scrittore, ma Mario Rigoni Stan, che ha scritto Sergente nella neve, per me è stato il nos plus ultra, diciamo, della scrittura. Sulla guerra di Russia, ecco. Poi
e ci torniamo dopo nelle ispirazioni, quando proprio parleremo di questo autore e di quanto sia ancora attuale. Ma soprattutto, secondo te, quanto è importante far scoprire questi periodi storici ai giovani di oggi che probabilmente non lo conoscono, oppure lo conoscono solamente per averlo fatto di fretta al liceo, così, perché si era alla fine dell'anno, alla fine quindi bisogna tirare le somme.
Ti assicuro, Riccardo, che se tu andassi in giro per i licei oggi, veramente, credo che poche persone riuscirebbero anche solo a darti la data in cui questi soldati fecero quello che hanno fatto e successe quello che è successo. Quindi sì, mi sento anch'io di reiterare la domanda a Roberto, insomma, come si fa a far girare un pochino di queste storie che sono il nostro passato, il nostro vissuto?
Beh, innanzitutto bisognerebbe far capire ai nostri giovani che quelli là erano giovani, avevano 20 anni quando sono partiti da qua, quindi erano... Non c'era Facebook, non c'era internet, non sapevano niente, sono partiti così per servire la patria, no? Sono partiti,
Anche perché comunque c'era una formazione che comunque tendeva anche, non dico lavaggio del cervello, ma esatto. Poco ci mancava, insomma.
Certo.
Va bene, allora torneremo su questo e altre questioni durante le opere in cui parleremo proprio del bel libro del nostro ospite Roberto Zarzella. Adesso naturalmente abbiamo un po' giocato su tutte queste canzoni, loro sono i Soviet, li abbiamo pescati proprio con il lanternino, come si suol dire. Questa è Human Nature.
Le opere.
Ed è arrivato il momento di parlare del libro di Roberto Zorzella, Un cuore tra i girasoli. Prima di addentrarci un po' sulla trama e sullo stile, io vorrei chiedere qual è la vicenda editoriale di questo libro, come se è stato ben recepito dalla casa editrice, insomma, come te lo sei portato un po' dietro nella scrittura, quanto ci hai messo, un pochino di questi dettagli da cui possono nascere delle considerazioni.
Sì, beh, ci ho messo un paio d'anni a metterlo giù. La casa editrice del Faro, quando gli ho mandato la bozza, poi mi ha risposto quasi subito, gli è piaciuto e niente, ecco, siamo partiti così un po' in sordina, ecco, perché non è che io sia uno scrittore di fama mondiale, quindi...
Ma non ti preoccupare, questo è il programma di scrittori esordienti, insomma, certo. Quindi diciamo che siamo tutti quanti, partiamo tutti dallo stesso livello, ecco. Naturalmente poi comunque c'è molto di te in questo libro e soprattutto c'è anche molto della nostra città, perché comunque gli scrittori che di solito intervistiamo sono proprio in queste zone e mettendoci un po' di sé mettono anche un po' della propria città. Quanto a Verona c'è in questo libro? Anche se è il punto d'inizio del libro, che comunque sappiamo che è sì, più russo che italiano.
Sì, infatti all'inizio parla proprio della vita che faceva la mia famiglia nella bassa veronese, insomma, che avevano campi e poi questo fratello, questo figlio è partito per la guerra. Io lì ho messo un po' di racconti che mi aveva fatto mio nonno, insomma, mi sono un po' disegnato dentro di me questa partenza. Quella è molto, molto realista.
È un bel modo anche per comunque passare questi racconti, questi aneddoti di tuo nonno ad un'altra generazione, no? Tramandarli.
Certo.
Hai voglia, Roberto, di raccontarci un po' la trama di questo libro per i nostri ascoltatori? Perché la vicenda, l'atmosfera, lo sfondo, diciamo, l'abbiamo già dipinto qui anche all'inizio del programma. Adesso diciamo che è il momento dei personaggi, un pochino, dello svolgersi della
certo.
Vicenda.
Sì, allora, Vittorio, il cuore tra i girasoli è la storia che parte dalla bassa veronese, diciamo, e nell'agosto del 42 parte per la guerra di Russia, inconsapevole di dove fosse la Russia, di cosa fosse la Russia e di che tipo di guerra andavano a fare. E poi durante questa permanenza sul fronte russo viene a conoscere una ragazza che si chiama Yelena, della quale si innamora. Poi gli eventi tragici della ritirata li fanno dividere, lei parte per la Siberia, mi sembra, sì, per la Siberia, e lui si incammina in quella che è stata la tragica ritirata. Poi lì succede qualcosa che lo fa allontanare praticamente dal suo reggimento, dai suoi amici soldati, e si trova da solo in mezzo alla steppa russa e conosce un bambino che si chiama Vova. E con lui deciderà di intraprendere questo viaggio per andare alla ricerca di Yelena.
E Vova, nella protagonista di Un cuore tra i girasoli, diventa anche un po' un figlioccio, no?
Sì.
Soprattutto diventa comunque la figura di un figlio che magari non avrà mai con la sua innamorata, che appunto è stata separata a causa della guerra, no?
Sì, e Vova diventa proprio il suo compagno di viaggio, ma poi diventerà anche
una figura di figlio,
ecco, sì.
Ecco, la narrazione di Un cuore tra i girasoli è molto, molto lineare, molto godibile, assolutamente molto ben riportata, insomma, senza molti vezzi, senza molti orpelli. Insomma, quello che volevo chiederti è, tu prima ci hai detto che l'hai scritto in un paio, cioè ci sono voluti circa un paio d'anni per buttarlo
sì.
giù. E, vorrei tornare un attimino su questa fase della gestazione, visto che sono vicende che ti stanno estremamente a cuore anche da un punto di vista personale e familiare. Buttarle su carta, che esperienza è stata per te?
È stata un'esperienza abbastanza forte, perché sai, scrivi col cuore, non è che scrivi così, ce l'hai dentro e cerchi di metterla su carta, come hai detto tu. È stata una bella esperienza, insomma, per me, è stata anche poi una soddisfazione vederlo proprio leggere da altri.
Ecco, visto che comunque hai parlato dei lettori, ecco, qual è il tuo rapporto con i lettori? Hai avuto comunque persone che ti hanno dato dei riscontri per questo libro?
Sì, tantissimo, ho ricevuto tantissimi complimenti che mi hanno anche indotto a scrivere ancora.
ma questo naturalmente sarà il tema del future, quando parliamo dei tuoi progetti futuri e andremo un po' a vedere nei cassetti del tuo comodino cosa succede, se c'è un po' di disordine oppure se sta nascendo un bel frutto. Adesso hai Maximo Park con Russian Literature, una canzone perfetta per noi, devo dire.
Direi assolutamente congeniale.
E poi io scommetto che nella tua epoca la letteratura russa era proprio la numero uno, vero Marco?
Guarda, essendo il 700, la mia epoca, anche come poi successe la puntata scorsa, più che la letteratura numero uno, era un po', si cominciava a annusare la possibilità che questa potesse essere una gran letteratura. Dopodiché, attraverso i miei viaggi nel tempo, ho appurato l'esistenza del signor Dostoevsky, del signor Tolstoi, di questi signori della parola scritta. Ma ancora la Russia ai miei tempi, pensa che ai miei tempi la Russia era ancora piena di servi della gleba, non erano stati nemmeno aboliti. Noi in Italia a quel tempo non eravamo certo dei signori del diritto costituzionale e del diritto e dei diritti dell'uomo, ma insomma fino a lì un pochettino ci eravamo arrivati, e di questo mi pregio e mi vanto. Comunque la canzone è adattissima e ora ce la ascoltiamo.
Ispirazioni.
E abbiamo già preannunciato prima qualche ispirazione del nostro ospite Roberto Zarzella, Un cuore tra i girasoli e la sua opera prima, però lui ci parlava del Sergente tra le nevi, giusto?
Sì, Sergente nella neve.
Nella neve.
Di Mario Rigonistan.
Ok, e questo autore è sicuramente uno di quelli che più si è soffermato sull'argomento della guerra, cioè a partire anche da quello che è stato scritto sulla Prima Guerra Mondiale sull'altipiano, e poi altri racconti veramente entusiasmanti e veramente potenti anche a livello emotivo. Quindi raccontaci cosa succede quando Mario Rigonistern incontra la tua emotività, Roberto.
Non lo so sinceramente cosa succede, però sì, la mia emotività è proprio quando leggere di lui, che lui c'è stato in Russia, no? Lui è sergente nella neve, è la sua storia, e lui c'è stato veramente, quindi io un po' in punta di piedi mi sono avvicinato a lui, però lui ha un modo di scrivere che proprio ti travolge, ti coinvolge più che altro, e ti sembra di essere lì. Non so, io ho cercato di ispirarmi a lui e soprattutto nel suo modo di raccontare non solo i personaggi ma anche i luoghi. I luoghi, ecco, mi sono ispirato così, perché quando leggi qualcosa di Mario Rigonistern ti affascina, ecco.
Ti è capitato di vedere lo spettacolo che Marco Paolini ha fatto sul Sergente?
Sì, certo.
Cosa ne pensi?
È bellissimo, bellissimo. Veramente.
È riuscito, secondo te,
sì,
a rendere con la parola quello che veniva reso?
Assolutamente sì.
Con lo scritto, insomma.
Certo.
Ci sono altri autori, sempre sulla stessa tematica, che ti hanno influenzato oltre a questo? Oppure ti sei attenuto solamente ad uno?
No, mi sono tenuto soprattutto su di lui. Ho letto un po' tutti i libri raccontati da reduci o gente vicina a loro, ma è stato Mario Rigonistern che mi ha più colpito, ecco.
E diciamo che l'Italia ne ha avuti moltissimi di scrittori che si sono insinuati tra le pieghe di questa draghia che è sempre la guerra. Adesso a me viene in mente per esempio Meneghello, che con I piccoli maestri, o con Liberano Samalo, oppure anche Emilio Lussu, che prima ho citato anche forse un po' impropriamente quando ho parlato di Un anno sull'altipiano. Insomma, diciamo che le penne della nostra letteratura, in particolare stiamo parlando dei primi 30 anni del Novecento, dall'esperienza della guerra sono riusciti sempre a fare una sintesi estremamente lucida, anche se assolutamente destabilizzante per chi la legge, ma in ogni caso sono riusciti nel miracolo di portare chi non è stato ad annusare un pochettino quella che è questa immane disgrazia,
certo,
che è la guerra.
Io vi consiglio, se volete leggere qualcosa di Mario Rigonistern, il Storia di Tongle, che parla della Prima Guerra Mondiale proprio sull'altipiano.
Anche perché questo autore è più famoso per la sua opera principale, poi magari questo titolo che ci hai suggerito noi non lo conosciamo, quindi hai fatto bene anche ce ne puoi parlare, perché comunque appunto noi non lo conosciamo più Il Sergente invece che questo libro.
Ecco, sì, questo libro parla della Prima Guerra Mondiale, è molto simile, diciamo, a quello che ho scritto io sulla Seconda Guerra. È la storia proprio di questo Tonle che parte per la Prima Guerra Mondiale che si svolge proprio lì sull'altipiano, ecco. E non...
Quindi è stato più questa la tua ispirazione per un cuore tra i girasoli che il sergente?
Forse sì.
A conti fatti, ecco, diciamo così. Bene, naturalmente non poteva mancare questa canzone, che è un cliché, forse, quando si parla di Russia, sono i Beatles, li abbiamo ascoltati anche settimana scorsa, ma tant'è, sono i Beatles.
Se i Beatles evidentemente scrivono di qualsiasi luogo del mondo, ci mettono una canzone, noi ne prendiamo atto e li ringraziamo. E quindi... adesso, back in the URSS. Future. E siamo giunti in quel momento della nostra puntata in cui ci interessiamo un po' del fatto che il nostro autore, che il nostro ospite, che oggi è Roberto Zorzella, autore di Un cuore tra i girasoli, quello che il nostro autore ha intenzione di fare nel medio e nel lungo termine. Quindi, soprattutto chiaramente in ambito letterario, ma assolutamente non solo in quello, io mi sento quindi di chiedere, quasi obbligatoriamente naturalmente, a Roberto, che progetti hai a livello letterario. Questa prima esperienza ti porterà a farne una seconda?
Penso proprio di sì, sto scrivendo un altro romanzo ambientato naturalmente sempre in Russia, perché quella io la porto nel cuore, però è un romanzo ambientato nei giorni nostri.
E ce ne vuoi parlare un pochettino o non ti è ancora concesso?
Ma no, posso anche dire due parole, dai. Allora, è la storia di due ragazze che partono sempre dalla nostra Verona e vanno in viaggio a San Pietroburgo, e poi lì si vedono imbattute in una caccia al tesoro sulla storia della famiglia degli Zar, ecco, il tesoro degli Zar. Il libro si intitola Il sentiero degli Zar.
Sembra una storia anche molto spumeggiante, insomma, diciamo che hai provato una strada un pochettino diversa da quella che ha contraddistinto Un cuore tra i girasoli.
Sì, bravo, lei hai proprio individuato il discorso giusto. Ho cercato di complicarmi un po' più la vita e complicare un po' più la storia per vedere cosa mi viene fuori.
Anche perché, voglio dire, questo è un mistero, no? La caccia al tesoro. Anche perché la Russia è proprio una terra ancora di misteri. Quindi è facile anche per te trarvi ispirazione, ambientarvi un libro che comunque parli di questi misteri. Ce n'è uno in particolare di questi misteri che, come dire, ti affascina di più di altri.
Sì, appunto, la storia della famiglia degli Zar. Lo Zar Nicola, sai che sono morti tutti, sono stati fucilati tutti, però c'è chi dice che una delle figlie o più di una sia scampata a quella tragica fucilazione. Così io ci ho un po' romanzato sopra.
Beh, come tutti, come diciamo, tutti gli scrittori.
Diciamo, certo, che questa è una storia che è stata romanzata oppure filmata, e comunque ci sono stati caterve di saggi, riflessioni, dibattiti su questo argomento, certo. su questa Anastasia, sono stati fatti, esatto, dei cartoni animati. Insomma, è una vicenda viva che continua a interessare, e quindi potrebbe tranquillamente essere un bello slancio per una storia, e anche potrebbe avere, e te lo auguro naturalmente, un grande successo. Ascoltami, circa il tuo tornare in Russia, anche se i tempi in questo momento sono perigliosi, oserei dire, come abbiamo già accennato prima, ci sono dei progetti anche su questo?
Beh, mi auguro di andare a visitare prima o dopo San Pietroburgo, perché se il mio libro deve scrivere di San Pietroburgo, un minimo un viaggio là lo dovrei fare.
Un tour per ambientare e vedere coi propri occhi e trarre maggiore ispirazione da questi luoghi. Bravo. Anche se magari la Russia di oggi magari la troverai un po' cambiata.
Beh, sicuramente la troverò cambiata.
Ecco, speriamo in meglio, dai, speriamo in meglio, speriamo, nonostante tutto quello che abbiamo detto e quello che leggiamo, che sia meglio. Io vedo che comunque tra i tuoi progetti futuri di sicuro ci sarà il volontariato, no?
Beh sì, quello non è solo futuro, è anche passato, perché da 20 anni faccio volontariato nell'Avis, donatore di sangue, e negli Alpini.
Ecco, quindi com'è nato questo tuo impegno nel mondo del volontariato, soprattutto con l'Avis? Da cosa hai sentito la necessità di unirti 20 anni or sono, ecco?
Beh, ho cominciato facendo il donatore di sangue, e poi piano piano gente più grande di me mi ha inserito nel gruppo giovani, e adesso non sono più tanto giovane, ma sono diventato presidente della mia comunale Avis.
Qui squiglie, sei in forma smagliante, Roberto.
E poi l'età non importa, anzi facciamo anche un appello a chi ci sta ascoltando per andare a donare il sangue.
Ma giustamente... ci mancherebbe, questa è una cosa a cui va sempre data la massima attenzione. Fate del bene agli altri, e facendolo lo fate a voi stessi, non non è retorica, è assolutamente così, lo dico io, che sono uno che da 300 anni ne vede di tutti i colori.
Va bene, adesso, visto che parliamo di cuori, caro viaggiatore del tempo...
Caro me, io vi trasporto nel mondo degli anni 80, che non è il 1780, che non è neanche il 1880, ma a quanto pare è il 1980, e vi lascio con Blondie, Heart of Glass.
L'improvvisata.
La spada di Damocle che pende sulla testa di tutti i nostri ospiti ogni puntata, e ce la teniamo diabolicamente per la fine, quando sono spossati, stanchi e hanno parlato per 40 minuti. Ma a noi piace così, perché siamo mefistofelici. E dunque vi spiego un'altra volta le regole dell'improvvisata. Adesso a Roberto Zozzella, il nostro ospite di oggi, verrà chiesto, sulla base di una parola che il mio co-conduttore estrarrà da Un cuore tra i girasoli, la sua opera prima, verrà chiesto a partire da questa parola di inventarsi a sua scelta un breve racconto, una piccola poesia, ma credo che non sia il suo caso, comunque qualcosa di narrativo o letterario. Se nel corso della preparazione di questo suo mini racconto improvvisato si dovesse trovare in insormontabile difficoltà, gli viene concesso il beneplacito per passare la palla a me, a Riccardo o, verosimilmente, una delle cose più divertenti che è successo, che sono successe finora, ad entrambi, cosa che ha portato a equivoci e piccoli momenti comici, diciamo, di livello scarso, come è giusto che sia, visto che li facciamo noi, ma comunque da cabaret di provincia. Vediamo se oggi succederà così o se Roberto riuscirà a fare tutto da sé.
Bene, visto l'introduzione non c'è nulla da aggiungere. Un cuore tra i girasoli, edizione del Faro, Roberto Zozzella, è il libro che ho in mano, casualmente. Ecco, un libro
incredibile,
qualsiasi.
Impensabile.
Ecco, un bel grigio acciaio, un bel grigio acciaio, molto elegante. Peschiamo un po', vediamo un po', pagina 25, l'oro, data di lusso.
È andata benissimo, te lo giuro.
Beh, loro non avrebbero mai pensato di trovarsi così, all'improvviso, in mezzo al nulla. Però ne fecero uso così e andarono avanti. Continuarono così per non so quanto tempo. Alla fine loro furono felici di quello che trovarono.
Questa è quasi una poesia minimalista, ungarettiana, no?
Sì, ma anche un po' filosofica, perché no, comunque è la condizione di noi umani che ci troviamo in un percorso che è la vita, che non sappiamo bene dove ci porterà, ma che tuttavia siamo obbligati a prendere e così proseguire.
Ammettilo, Roberto, vorresti che i tuoi critici letterari fossero sempre così?
Sì, sì, in effetti. Io, a dire la verità, ho pensato loro in mezzo alla steppa russa, però mi sembrava
un po'... Mi sembra una deformazione assolutamente giustificabile.
Davanti a un pelotone di esecuzione.
Esatto. Non è scritto da nessuna parte, sai, che la nostra improvvisata debba essere per forza comica. Può venirne fuori anche qualcosa di tragico. Ti ricordi? Fiorenza ci fece una riflessione. Fiorella Carcereri ci fece una riflessione estremamente profonda e tutt'altro che conciliatoria.
E Simone Turri ci ha fatto venire i brividi, visto che lui era uno scrittore horror, anzi, salutiamo entrambi.
Sì, io comunque... mi scuso di averla chiamato Fiorenza, sono sicuro che se mi vede in giro mi ammazza.
Ecco, prossima volta
metto le mani avanti.
Sempre una pizza, ma prossima volta quella che ti tira in faccia, perché l'hai chiamata Fiorenza. Esatto. Va bene, adesso un'altra canzone, l'ultima della puntata, The Scalas Big Nine from Russia with Love. E tu dalla Russia hai amore, perché comunque hai una ragazza che hai adottato, vero? Ce ne parlavi prima a microfoni spenti, da Chernobyl.
Sì, ho fatto accoglienza a una ragazza bielorussa che viene giù due volte all'anno, già da 6 anni ormai, mi chiama anche papà tra l'altro, e si chiama Anastasia, la saluto, perché non so se ascolterà, ma in futuro lo ascolterà la trasmissione, spero.
A luglio, la farai ascoltare,
arriva
te.
Giù a luglio, sì.
E la farai ascoltare te, sarà uno dei tanti regali che immagino che gli farai, perché certo, comunque scommetto che non vedi l'ora di immergerla di attenzioni, di regali, insomma farla sentire in famiglia.
E noi gli dedichiamo questa canzone sperando che prima o poi ascolti la dedica di Roberto.
Questa puntata del Literary Caffè, l'ospite di oggi Roberto Zozzella, qui lo salutiamo, lo ringraziamo per essere stato protagonista del nostro format.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Ed eccoci quindi di nuovo a quella parte poco artistica in cui vi devo, ma con molto piacere lo faccio, ricordare i contatti. E quindi se volete scriverci una mail potete farlo all'indirizzo fuoriaula.radio@ateneo.univr.it. Se preferite usare Twitter potete farlo a @fanningrande, radio in piccolino. In più, se volete scrivere in qualche nostra pagina Facebook, potete farlo alla pagina Facebook del Literary Café su Fuori Aula Network, oppure su Fuori Aula Network.
Perfetto, invece vi aspettiamo giovedì prossimo alle 16 per la nuova puntata, la replica, se gradite, è il martedì alle ore 16. Continuate a ascoltare.
Alle ore 21.
Vabbè.
Ti è scappata.
Volevo fare tutto alle ore 16,
sì,
perché mi sembrava un orario più umano.
Ma vabbè, invece no, gli tocca ascoltarci dopo cena.
Va bene, perfetto, così faremo concorrenza anche a Mediaset Rai.
Ale.
Ecco, adesso naturalmente il nostro motto, continuate ad ascoltare Fan, perché così...
Fan tutto.
Le prime luci dell'alba, Vittorio uscì dalla baracca per prendere un po' di neve da sciogliere sul fuoco. In quella piccola radura in mezzo al bosco di betulle regnava un silenzio irreale. Si fermò un attimo ad ascoltare. Niente di niente, solo il rumore del vento che durante la notte aveva spassato via anche le tracce da lui lasciate il giorno prima. Rientrato nella baracca, mise a bollire una patata dentro l'elmetto che aveva in dotazione. Le patate gli erano state date dal nonno di Elena, gliene erano rimaste 3. Mentre mangiava, cominciò a pensare sul da farsi. Avrebbe camminato verso est, tenendosi lontano dalle strade principali, in modo di evitare brutti incontri. Improvvisamente si sentì un rumore in lontananza. Stava arrivando qualcuno, sembrava un cavallo. Vittorio, di soprassalto, nascose la sua divisa nel vecchio baule, dove aveva trovato i vestiti da contadino. Poi andò a spiare alla piccola finestra con il cuore in gola. Non erano soldati russi. Quello che vide lo sorprese. Un cavallo da tiro che trainava una slitta piena di legna e alla guida un bambino. A prima vista gli sembrò un uomo molto piccolo, ma poi capì che si trattava proprio di un bambino di circa 10 anni. Questi fermò la slitta davanti alla baracca, vide il fumo uscire dal camino e come un fulmine, in un baleno, imbracciato un fucile uscito chissà dove, entrò. Vittorio non fece in tempo di far nulla. Se lo trovò davanti, col fucile puntato, che gli gridava in russo: «Chi sei? Da dove vieni?» «Mi chiamo Viktor Anatoli», gli disse il cognome di Elena, «e vengo da Jagodny, vicino al fiume Don». A sentirlo parlare in russo, il piccolo uomo abbassò il fucile, ma solo per un attimo. Lo rialzò subito gridandogli: «Hai uno strano accento, sei tedesco?» Il ragazzino stava in piedi davanti a lui col fucile in mano e lo guardava attraverso due grandi occhioni scuri. Non sembrava per niente aver paura. Vittorio, davanti a quegli occhi di bambino, non riuscì a mentire. «Italianski», gli disse, «sono italiano», e chiuse gli occhi preparandosi al colpo. «Italianski», ripeté il bambino, mollò il fucile per terra e corse addosso a Vittorio abbracciandolo. Vittorio non si aspettava certo quella reazione. Il piccolo uomo gli si incollò borbottando qualcosa che non si capiva. Ora non era più così spavaldo come prima, pensò Vittorio. Ora sembrava spaventato, era proprio un bambino. Se lo scrollò di dosso con gentilezza, accarezzandogli la testa, e il piccolo si calmò. Vittorio lo invitò a sedersi vicino al fuoco. «Hai fame?» gli chiese. «Da», rispose il piccolo uomo. A quella risposta Vittorio mise la sua seconda patata a bollire nell'elmetto.